Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi.
Salve a tutti, oggi sono veramente felice di avere con noi un fisico di alta risonanza mondiale. È il professore Guido Novelli, che è un fisico appunto italiano, noto per il suo lavoro nell'ambito della fisica delle particelle e dell'alta energia. È stato coinvolto in importanti esperimenti al CERN, che conosciamo tutti, uno tra i quali il Compact Muon Solenoid, ed è un ricercatore e grande divulgatore anche scientifico. Io la ringrazio, professore, di essere qui, sono veramente onorato di averla qui ospite al nostro podcast.
Grazie mille a lei.
Il suo lavoro, professore, insieme a tanti altri scienziati, è stato fondamentale per la scoperta del bosone di Higgs, che sappiamo essere una particella subatomica che è prevista appunto dalla teoria delle particelle elementari. La scoperta del bosone è stata uno dei momenti più significativi nella fisica delle particelle. Qual è stata appunto la sfida, la scoperta più significativa che ha affrontato nella sua carriera scientifica?
Non c'è ombra di dubbio, perché bisogna forse fare un piccolo passo indietro, nel senso che i fisici delle particelle hanno una teoria che li guida, che si chiama modello standard delle particelle elementari, che è stata sviluppata a partire da un'infinita quantità di dati sperimentali. È stata prodotta negli anni 70, tra il 60 e il 70, ed è stata poi confermata da un'infinita serie di risultati. Questa teoria, il pilastro, uno dei pilastri di questa teoria è questa fantomatica particella chiamata bosone di Higgs, che svolge un ruolo fondamentale, su cui magari ci soffermeremo fra un attimo. E questa era stata prevista nel 64, ma diciamo da allora si è scatenata una caccia che è durata quasi 50 anni. Era considerata una specie di arpa fenice, nel senso che generazioni intere di scienziati si sono lanciati alla ricerca di questa particella senza riuscire a scoprirla. Oggi sappiamo perché è una particella massiccia e quindi gli apparati, gli strumenti, gli acceleratori dell'epoca non erano in grado di produrla e di studiarla. Però quando mi sono trovato intorno ai 40 anni a decidere i miei impegni per il futuro, e con un pugno di altri giovani ribelli, nel senso che volevamo mettere in campo delle idee rivoluzionarie per cercare appunto di scoprire il bosone di Higgs, per noi è risultato naturale buttarsi nell'impresa e di provare a scoprire questa particella, che era difficile da scoprire perché non c'era nessuna previsione sulla massa, quindi poteva essere leggerissima. Se facciamo un paragone con gli animali, è come se in una grande foresta cercassimo un microbo oppure un elefante. È chiaro che i mezzi di ricerca sono molto diversi nei due casi, e questo ha reso le cose estremamente complicate. Infatti ci sono voluti 25 anni, forse più di 25 anni, anche a noi, per riuscire ad afferrarla, ad agguantarla. Quando però ci siamo riusciti, la soddisfazione è stata immensa.
È sicuramente una scoperta eccezionale. Io più volte appunto nel mio podcast ho parlato del bosone di Higgs, ma in che modo appunto la sua ricerca, quindi la ricerca del bosone di Higgs, influisce nella vita di tutti, dei miei studenti, di coloro che appunto ci ascolteranno?
Attualmente sono passati 11 anni dal momento dell'annuncio della scoperta, e forse ancora presto per capire la portata di quello che abbiamo combinato, no? Più passa il tempo e più noi stessi ci rendiamo conto che questo non è una particella come le altre. No, gioca un ruolo decisivo nella struttura materiale del nostro universo. È come se per 2500 anni gli scienziati non si fossero resi conto che c'era un meccanismo che forniva alle particelle elementari la massa, no? Hanno sempre considerato la massa una proprietà intrinseca. La massa è quella che si pesa sulla bilancia, o quella che si usa per andare al mercato e comprare della frutta, no? Si misura un chilo di arance e si paga un chilo di arance. Quella proprietà lì dei corpi macroscopici, che nasce dalle proprietà dei componenti microscopici, quindi di quark, gluoni, protoni, neutroni, cioè i componenti della materia così come la conosciamo, al fondo di questa proprietà c'era una dinamica. Cioè ora sappiamo che le particelle elementari, quelle che compongono la materia, in realtà nascerebbero tutte nude, prive di massa, come i fotoni, no? Potrebbero quindi scorrazzare, svolazzare dappertutto alla velocità della luce. Se questo non fosse cambiato, se questo fosse rimasto, non si poteva aggregare, diciamo, nulla, cioè né le polveri, né le stelle, né i pianeti, né negli esseri umani, neanche noi. Quindi il fatto che nei primi istanti di vita dell'universo ci sia installato nell'intero universo questo bosone di Higgs, questo campo scalare, che ha prodotto questa dinamica, no? Che ha interagito con tutte le particelle elementari e ha interagito in maniera diversa dando a ciascuna una massa specifica, no? Questa differenziazione che ha prodotto il bosone di Higgs, questa rottura della simmetria primordiale che ha prodotto questo campo, ha fatto sì che ci fossero particelle molto massicce, incapaci di aggregarsi, e altre molto leggere, come i quark up e down, i gluoni privi di massa, e poi gli elettroni con una massa abbastanza leggera, che hanno potuto formare protoni, neutroni, atomi, molecole, esseri umani, giornalisti, persone, stelle, pianeti, insomma tutta la struttura materiale dell'universo. È veramente una scoperta di portata enorme, insomma, che rimarrà nei libri di fisica.
Esatto, io più volte appunto ne parlo nel mio podcast perché i miei studenti lo sanno, sono un grande appassionato di meccanica quantistica. Ma qual è stato il processo logico, ovviamente in termini semplicistici, che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs?
Beh, diciamo che scoprire, come dicevo prima, scoprire la nuova particella è relativamente facile se si conosce la massa. Se la teoria prevede una massa, diciamo, allora si può focalizzare la ricerca, ottimizzare tutti gli strumenti, l'acceleratore che produce la particella, il rivelatore che la identifica, su questa finestra, no, molto specifica. Questo per esempio è quello che ha fatto Carlo Rubbia. Carlo Rubbia nel 1984 ha scoperto i bosoni vettoriali, W e Z, sono le particelle che portano l'interazione debole. No? La teoria a quel tempo, il modello standard, prevedeva che queste particelle fossero molto massicce, ma si sapeva che la loro massa doveva essere vincolata dalla teoria intorno agli 80-90 GeV. Un GeV è la massa di un protone. Quindi, potendo avere questa informazione, Rubbia ha potuto, diciamo, ottimizzare tutti i suoi lavori in quella direzione. È stata un'impresa eccezionale, ma diciamo relativamente più semplice rispetto ai casi in cui, come nel nostro caso, non hai nessuna informazione sulla massa e quindi devi avere un apparato capace di identificare le particelle più leggere che uno possa immaginare e quelle più pesanti che uno possa concepire. Allora, questo ha fatto sì che il primo problema che ho dovuto affrontare, bisogna generare questa particella. Per generare ci vuole un acceleratore. L'energia dell'acceleratore tanto è maggiore, tanto è più grande la massa che puoi produrre. Quindi, se il bosone di Higgs poteva arrivare ad avere una massa di molte centinaia di GeV, quindi non avendo informazioni, abbiamo dovuto, diciamo, essere sicuri che non ci sarebbe scappato, no? Allora abbiamo costruito una macchina LHC, 27 km di circonferenza, 14 TeV, in realtà 13, insomma, fra 13 e 14 TeV di energia del centro di massa, capace quindi di produrre nelle collisioni fra protoni, in realtà quello che si urtano sono i componenti dei protoni, quindi sono gluoni, sono quark. In quelle condizioni si può produrre, avendo a disposizione 10, 13, 14 TeV, diciamo i protoni non sono elementari, quindi sono fatti di altre particelle, quindi sono una frazione di questi 13 TeV disponibili, ma la frazione è sufficientemente elevata da poter produrre oggetti fino a un TeV o fino a 2 TeV. No? Quindi diciamo siamo in grado di, con questa macchina, questa potenza, eravamo in grado di esplorare tutta la regione fino alle energie più elevate. Ovviamente quando fai questo però, diciamo, l'acceleratore diventa molto complicato, diventa estremamente complicato. I magneti che devono tenere i protoni nelle orbite diventano estremamente potenti, ne devi produrre 1200, i costi rischiano di esplodere, quindi nascono le sfide tecnologiche. E lo stesso vale per il grande rivelatore che noi posizioniamo intorno alla zona di collisione. Ritestiamo la zona di collisione, quindi la zona in cui, che ne so, i gluoni entrano in collisione, i protoni entrano in collisione, in quella zona dove si generano le particelle che subito dopo, diciamo, svaniscono, una specie di minuscolo invisibile fuoco d'artificio. È invisibile agli occhi, ma non è invisibile se lo investiamo in gusci concentrici. Ritestiamo la regione in intorno alle collisioni di un grande apparato sperimentale che assomiglia a un palazzo di 4-5 piani. L'energia della collisione, quando è così grande, fa sì che le particelle prodotte siano così energetiche che per contenerle, per visualizzarle, per rivelarle, devi equipaggiare, diciamo, intorno alla zona di interazione molti metri di materiale. Nel caso, per esempio, di CMS o di Atlas, parliamo, nel caso di CMS, di un oggetto che pesa 15.000 tonnellate, quanto un incrociatore, no? Diciamo, nel caso di Atlas, diciamo, lunghezza di 20 metri, cioè stiamo parlando di oggetti veramente giganteschi, perché l'energia prodotta in queste collisioni, per essere contenuta, ha bisogno di attraversare molti strati di materiale. Le particelle sono in molti casi altamente penetranti. Allora, tutto questo ha richiesto delle tecnologie che non esistevano, quindi ha richiesto, diciamo, 20 anni di lavoro per produrre le tecnologie che hanno consentito di sviluppare sia l'acceleratore LHC che i rivelatori CMS e Atlas, che hanno identificato il bosone di Higgs. Quindi è stato una 20 anni, 25 anni di crisi, di difficoltà, di cose che non funzionavano, di tempi che non bastavano mai, di fondi che non erano sufficienti. E quindi si capisce la nostra gioia, la nostra soddisfazione, perché abbiamo rischiato 1000 volte di andare al tappeto. Spesso siamo caduti al tappeto per difficoltà, ci siamo rialzati, abbiamo intrapreso altre strade, abbiamo evitato errori, ma insomma è stata veramente un'impresa molto molto complicata e molto difficile. Questo spiega l'enorme, diciamo, gioia che si legge negli occhi di tutti noi quando le cose hanno cominciato a marciare per il verso
giusto. Io ricordo che qualche annetto fa, con i miei studenti, sono stato appunto al SEN a Ginevra. Probabilmente in questi mesi ritorneremo, e quindi ecco, i miei studenti, quelli attuali, avranno contezza di questa macchina ingegnosa così grande e importante che appunto lei ci riferisce in questo momento. E lei è un grande divulgatore scientifico, ha fatto tantissimi libri, e volevo sapere appunto come coinvolge il pubblico, gli studenti, nelle sue attività di divulgazione scientifica. Perché è importante comunicare la scienza al pubblico?
Io, diciamo, qui ho un pregiudizio mio, una mia opinione che sono pronto anche a discutere, ma penso che, diciamo, noi viviamo in società nelle quali la scienza gioca un ruolo sempre più importante, no? Però senza che l'opinione pubblica ne sia consapevole.
No? È bellissimo.
Tutti pensano che, per esempio, che ne so, i telefoni che usiamo, o i computer che usiamo, o gli strumenti medici che ci sono negli ospedali, vengono prodotti dalle aziende, no? Che insomma, la Apple, la Philips, no? Senza capire che sì, è vero, quegli strumenti sono prodotti da aziende, ma se non ci fossero stati i fisici che hanno trovato i principi di base con cui la materia funziona, che sono appunto la meccanica quantistica, la relatività, diciamo, speciale e generale, cioè senza questi principi di fondo non ci sarebbe nulla di tutto questo. Quindi la nostra società, tutto quello che vediamo intorno a noi, le automobili, gli aeroplani, un ospedale, un nuovo farmaco, diciamo un mezzo di comunicazione, un satellite, una televisione, tutto questo si fermerebbe se noi levassimo i principi di fisica che gli scienziati hanno sviluppato nell'ultimo secolo.
È verissimo. Allora, è verissimo, è proprio questo il motivo per il quale mi spinge a fare questi podcast, professore.
Sì, diciamo, allora, questo meccanismo non è avvenuto una volta per tutte, no? La scienza continua il suo cammino. Cioè, le cose che stiamo facendo segnano il destino e il futuro, e magari anche altre tecnologie dei prossimi 20 anni o 50 anni o forse del prossimo secolo. Nel senso che quando, diciamo, ora qui non voglio paragonarmi ai grandi giganti della scienza, ma insomma
no.
Einstein, Bohr, Heisenberg, ai primi del Novecento, quando mettevano le basi di questa teoria che gli sembrava folle, no? Che descriveva il comportamento della materia sul piano microscopico, non avrebbero mai immaginato che da queste teorie venissero fuori tecnologie. Ecco, lo stesso potrebbe accadere a noi. Noi oggi abbiamo fatto delle scoperte, abbiamo sviluppato teorie nuove, abbiamo migliorato, fatto avanzare le conoscenze, e se uno mi chiedesse ma quali saranno le tecnologie che verranno fuori, io non saprei rispondere, no? Come forse non sapeva rispondere, che ne so, Dirac, che aveva teorizzato l'antimateria, non poteva immaginare che oggi l'antimateria viene utilizzata negli ospedali per fare diciamo, delle diagnosi attraverso la tomografia, l'emissione di positroni.
Esatto.
Così è improbabile immaginare applicazioni delle scoperte tipo le onde gravitazionali o il bosone di Higgs o altre cose che abbiamo scoperto in tutti questi anni, ma sono sicuro che succederà. E quindi il motivo per cui cerco di raccontare agli studenti o alle persone meno giovani, diciamo, gente di tutte le età, no? Quello che stiamo facendo è un po', da un lato perché sono cose belle, diciamo, lo dico di tutta onestà, sono talmente belli i concetti scientifici innovativi che la scienza produce che li voglio condividere, diciamo, li voglio regalare, non so come dire, li vorrei, come li regalo ai miei amici quando siamo a cena e mi chiedono le cose, quei libri e con le interviste, cerco di regalarli al numero più elevato possibile di persone. Il regalo della conoscenza è una cosa meravigliosa, perché io non è che divento più povero, se regalo le cose che so, certo, io rimango ricco come prima, e in compenso qualcuno si arricchisce di una conoscenza che magari può approfondire, sviluppare e cose di questo tipo. E penso che condividere questa bellezza permetta a tutti, diciamo, di orientarsi meglio, in particolare i giovani, in una società che della scienza, diciamo, dalla scienza dipenderà ancora di più, cioè ci sarà un impatto forse ancora maggiore rispetto a quella che viviamo in questi decenni.
Ebbene, intanto ovviamente grazie per questo regalo, professore, perché è un regalo che fa a me, ma è un regalo che fa ai miei studenti, a tutti coloro che ascolteranno e vedranno il podcast. E poi il motivo che mi spinge appunto a regalare queste pillole di scienze ogni giorno sui miei social, pubblico delle pillole di scienze proprio per poter coinvolgere e regalare quanta più conoscenza possibile. Come dice lei, io non divento meno povero se regalo conoscenza, anzi mi arricchisco sempre, sempre di più. E quindi quale sarebbe il motivo affinché i miei studenti debbano appunto studiare fisica, perché dovrebbero, e soprattutto quali sono i passi che dovrebbero condurre per diventare ovviamente un fisico ricercatore? Cosa consiglierebbe lei, professore?
Beh, diciamo, la fisica è una disciplina dura, quindi non va affrontata con leggerezza, diciamo, no? Quindi la prima cosa che uno deve fare è capire se ha veramente passione, no? Io devo dire che per esempio, io non sono uno di quei casi, se guardi indietro a come ero io da ragazzo, da giovane, non sono di quelli che fin da piccolo ha immaginato, sognato di fare lo scienziato. È avvenuto un po' casualmente il mio contatto con la fisica e con la scienza. Però, ecco, devo dire che quando sono entrato in contatto con la fisica all'università, perché alle scuole medie allora, diciamo, fatto il classico, era una fisica noiosissima, diciamo. Oggi non è così, ci sono ottimi insegnanti anche nei licei classici, ma allora era tutta una questione di leve, piani inclinati, lampadine che fanno calore, cioè roba di una noia mortale, no? Che dovevi confrontare invece con la bellezza della filosofia, del greco, cioè, diciamo, dove eri costretto a ragionare, gli bastava ripetere, diciamo, era tutto piuttosto semplice, no? Fortunatamente oggi non è più così, ma allora ai miei tempi era quello. Quindi io non ho, cioè, la fisica mi riusciva bene, ma non avevo passione per la fisica, però, diciamo, ho provato, ecco. Nel momento in cui ho provato, mi sono iscritto, lì ho scoperto invece che era una cosa meravigliosa, cioè lì ho trovato dei maestri, delle persone che mi hanno fatto capire la grandezza della fisica, e in quel momento ho capito che dentro di me c'era una passione per questa cosa, e quando hai la passione affronti le difficoltà con leggerezza, no? E quindi la cosa che direi agli studenti è di cercare di capire se hanno curiosità per queste cose e se dentro di loro c'è una piccola fiammella di passione. Dopodiché, di non avere troppa esitazione, buttarsi, no? Se uno si rende conto anche di aver sbagliato facoltà, diciamo, e che forse la strada non era quella, non è nulla di drammatico, diciamo, non bisogna avere troppa ansia, no? Spesso le cose si imparano misurandocisi direttamente, si capisce meglio, però è molto meglio farlo e perdere magari 6 mesi che non stare lì a rimuginare 2 anni in attesa di trovare la soluzione migliore del mondo. Cioè, so che a quell'età lì, età in cui uno finisce i studi secondari e si iscrive all'università, è un'età di grandi incertezze, di grandi dubbi, e spesso, diciamo, la maniera migliore di sciogliere i dubbi è provare, mettersi alla prova, no? Quindi se alcuni dei ragazzi e delle ragazze che sentono curiosità e passione ma non sono del tutto sicuri, consiglio loro di provare, di vedere, di non ascoltare nessuno, di non ascoltare neanche me, né i loro genitori, né i loro amici, ma di vedere se la cosa effettivamente corrisponde. Alcuni, trovando l'ambiente universitario, può darsi che si appassionino ancora di più, altri magari ne verranno delusi. Quindi questo è quello che vedo su Cesare, anch'io, è una cosa normale che succede in tutte le discipline. Niente di drammatico, basta non perdere troppo tempo, vedere se le cose non funzionano, cambiare strada rapidamente, uno praticamente insomma, perde nulla se
fa così. Consiglio la stessa cosa anch'io appunto ai miei studenti. Professore, ma lei ha avuto delle fonti di ispirazione nella scienza o nella vita che l'hanno guidata appunto in questo filone fisico?
Ah sì, diciamo, dicevo prima che una delle cose che veramente ha cambiato la mia esistenza è stata, io mi sono iscritto a Pisa, l'università, no? E l'università di Pisa allora era un piccolo istituto, diciamo, disadorno, non troppo attrezzato, però quando entravi c'era la tesi di Enrico Fermi, c'era, diciamo, le cose autografe di Galilei, quindi capivi che stavi entrando in un tempio della scienza, no? E io mi ricordo ancora che sentivi un microbo piccolissimo, no? Dici, oddio, io qui non ce la farò mai a non fare qualcosa di significativo. Poi la fortuna che ho avuto di incrociare due maestri, cioè due professori bravissimi, molto severi.
Questo è incoraggiante per me, lo spero che sia anche per i miei studenti, perché io spessissimo li metto davanti a dei problemi praticamente irrisolvibili negli hackathon, però devo dire che molti di loro spessissimo hanno successo e quindi questo mi rende molto felice, professore. Intanto io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato, è stato veramente molto 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 cortese e io la ringrazio veramente di tutto cuore. Spero che possa orientare i miei studenti anche nei prossimi percorsi di studio. Grazie ancora, professore, e in bocca al lupo per tutto e a presto.
Grazie a lei e in bocca al lupo.